Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria,
Ave
Ave.
Maria, iniziamo subito con le cose più importanti, visto che quelli che demoliscono lavorano giorno e notte, noi dobbiamo subito passare alla riparazione. Allora, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo,
Credo,
adoro,
adoro,
spero e
spero
ti
e ti
amo.
amo.
E ti domando
Ti domando
perdono
perdono
per tutti quelli che non
quelli che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non sperano
sperano e
e
non
non
ti
ti
amano.
amano.
Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Bene, facciamo anche la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo
Ti amo
sopra ogni
sopra ogni
cosa
cosa
e ti
e ti
desidero
desidero
nell'anima mia,
nell'anima mia,
poiché ora non
poiché ora
posso
non posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente.
sacramentalmente.
Vieni
Vieni
almeno
almeno
spiritualmente nel
spiritualmente
mio povero
nel mio
cuore.
cuore.
Come è già venuto, io ti
Io ti
abbraccio,
abbraccio
ti
e ti
ringrazio
ringrazio
e tutto mi
tutto
unisco
mi
a
unisco a
te. Ciao mio Signore, che io non abbia mai a
Signore,
separarmi da te con il
con il
peccato.
peccato.
Bene, allora. Debbo, abbiamo due argomenti da trattare oggi. Uno riguarda la gratitudine verso Radio Buon Consiglio, verso le nostre suore comunque che operano dove operano e portano solo l'Immacolata nel cuore di coloro che incontrano. E poi devo parlare del purgatorio un pochino perché siamo nel mese di novembre, ma noi siamo troppo distratti, no? Diciamo, basterebbe un minuto di purgatorio perché finirebbero tutte le nostre distrazioni, eh? Ci brucierebbe così tanto. Quel minuto di purgatorio che sentiremo solo quel bruciore e non avremo altro per la testa che pensare di non finirci dentro in questo purgatorio. Allora, prima passiamo alla gratitudine verso le nostre suore. Guardate. Quando sono a casa e posso ascoltare anche Radio Buon Consiglio, vi posso dire che è una benedizione veramente l'Immacolata che viene nei nostri cuori, viene attraverso la Radio Buon Consiglio. È una benedizione, è una grazia. Sembra quasi di partecipare a una vita conventuale, per cui se sei solo. Senti le lodi, i vespi, i rosari, la Santa Messa, l'adorazione, le meditazioni. Praticamente questa radio vuol, essendo madre del buon consiglio, siate santi, dice il Signore, e lei, come madre del buon consiglio, attraverso la radio ci aiuta a desiderare il cielo, desiderare le cose di lassù. È di grande aiuto. E poi bisogna considerare che chi è lo strumento che manda avanti tutte queste cose sono le nostre suore, le quali noi non sappiamo i sacrifici che fanno per mettere in onda tutte le belle cose che ascoltiamo ogni giorno, di giorno e di notte. Noi neanche lo immaginiamo. E praticamente mancare, diciamo, di gratitudine. Innanzitutto alla Madonna, no? Che ci fa questa offerta, ma è mancanza di gratitudine anche non ringraziare le suore che sono strumenti nelle mani della Madonna, vero? E ci portano la Madonna, ci portano il cuore immacolato dentro ai nostri cuori. Allora, pensavo, no? Anche noi non sappiamo quante difficoltà abbiano loro. Quante spese abbiano, ma non, voi non lo potete neanche immaginare, perché ci sono di quei conti, sapete, i tecnici, sparano, diciamo, sempre fatture di migliaia di euro, però le suore non si lamentano, dicono soltanto aiutate la Radio Buon Consiglio, perché è una radio che non fa pubblicità e vive soltanto delle vostre offerte, per cui dobbiamo, diciamo, anche questo è un atto di carità verso Dio, perché è uno strumento che usa attraverso la Madonna, e verso il prossimo, perché naturalmente dobbiamo aiutare coloro che ci aiutano a desiderare il paradiso, né? Ecco, per cui invito tutti quanti, ecco, non solo a pregare, ma per quanto possibile, poco o tanto, bisogna aiutarle queste suore e soprattutto ringraziare la Madonna che ce l'ha donate e pregare, è vero, perché ci siano sempre nuovi aiuti, nuove vocazioni. Ecco, dicevo con Anna, l'altro giorno mi sono commosso ad ascoltare la radio Buon Consiglio, dico, ma senti che grazia, che è una radio un po' speciale, sapete, ci sono tante radio religiose, però bisogna vedere anche lì, ci sono, diciamo, i carati, sapete, ci sono, diciamo, pietre preziose che hanno, che ne so, x carati, ce ne sono di quelli che ne hanno ancora di più, dipende, è vero, dalla ricchezza di quello che donano. Ecco, devo dire che veramente Radio Buon Consiglio, diciamo, dà il massimo, direi, proprio cose meravigliose che non le senti dappertutto. Allora, gratitudine verso la Madonna che ce l'ha donate, gratitudine alle suore che si sono donate, e queste benedette suore, sapete cosa fanno? Allora, amano Dio perché hanno lasciato tutto per sposarsi con Gesù Cristo, no? Hanno lasciato tutto, no? Per cui amano Dio con tutto il cuore, ma amano il prossimo come se stesse, perché ciò che loro sperimentano nella vita religiosa, vedete che ce lo trasmettono anche noi, per cui questo è amore loro verso il prossimo che siamo noi. Rendiamo grazie a Dio, è vero, di tutte queste belle cose, e non bisogna abituarsi a sentire, bisogna pensare, perché dobbiamo anche migliorare il nostro modo di pensare. Bene. Adesso, chiusa questa parentesi, allora aiutiamo, preghiamo e aiutiamo anche economicamente queste nostre suore che fanno sacrifici, ma sacrifici, sapete, per farci ascoltare tutte queste belle cose. Ecco, poi dopo passiamo al purgatorio. Ora, già l'avrete sentita non so quante volte, ma siccome siamo distratti, e allora bisogna continuare a ripetere, no? Cioè, quell'episodio, per esempio, che tutti ricorderete, io lo dico ogni tanto, mi dicono, ah sì, mi sembra di averlo sentito, dico, vedi che te lo sei già dimenticato? Ecco, di quel frate Leone, vero, che stava, il padre Pio sentiva dal coro questi rumori, eccetera, eccetera, ecco, e poi questo frate era in pratica, non era un frate della comunità, ma era del noviziato di non si sa quanti anni prima, diciamo, e stava in purgatorio perché, dice padre Pio, che lui, quando, diciamo, sistemava i fiori, i candelabri, puliva, cambiava la tovaglia, eccetera, eccetera, dice, non sempre si ginocchiava davanti al tabernacolo. E dice, per questa grave colpa, pensate un po', dice, per questa grave colpa, perché manchi di fede, scusa, passi davanti a Dio, gli angeli sono prostrati con la faccia per terra e tu vai avanti e indietro come se niente fosse, e oggi poi più che mai, dappertutto, cosa mi tocca vedere e cosa mi tocca anche patire nel vedere che proprio c'è un'ignoranza e nessuno dice niente. Bene, allora dice, sono qua tra le fiamme del purgatorio, dice, no, allora dice, il Signore mi manda da lei perché a lei dà la facoltà di farmi entrare in paradiso, ecco, basta che lo decida lei quando posso andare. E padre Pio dice, io ho pensato, adesso tu me lo chiedi la sera, io ti dico che puoi andarci domani mattina alla messa conventuale. Un attimo di silenzio, un urlo, crudele, e poi un altro urlo e sparì tutto. Ora, se quel frate lì, per dover stare altre, che ne so, 6 ore, 7 ore, quante ore erano, in purgatorio, gli ha dato del crudele a Padre Pio, che è un santo che paga conti per tutti quanti, ma gliel'ha suonate dicendogli crudele, ma noi quanto crudeli siamo, noi, quanto crudeli siamo? Allora, noi andiamo in cerca, ama il prossimo tuo come te stesso, scusa, tuo padre che è morto, no? È il tuo prossimo più vicino, ma tu lo ami tuo padre? Ah, dice sì, oppure mai, insomma, mio papà era severo e così, per cui, fatto sta che tuo padre ti può dare del crudele 1000 volte al minuto, perché tu, di tuo padre che sta tra le fiamme, non te ne importa proprio niente, altro che prossimo, dove vai in cerca del prossimo, è tua madre che è morta, ma è in purgatorio, e cosa fai tu per tirarla fuori? Sei crudele, qui siamo dei crudeli, ma che cantiamo, chiesa di Dio, popolo in festa, noi, i crudeli che cantano e sono in festa della propria stupidità, a dir la verità, no? Ecco, nessuno parla di queste cose. Questo frate Leone gli ha dato del crudele a Padre Pio perché l'ha lasciato in purgatorio ancora 6 ore. Ma sapete quanta crudeltà abbiamo noi verso i nostri, diciamo, fratelli più vicini? Abbiamo parenti, abbiamo i nonni, che ne sappiamo noi i nonni dove sono, i bisnonni non sappiamo dove sono, ma quanto diciamo noi, gli accendo una candela, ma sai quella candela dovresti metterci sopra un dito e sentire quanto brucia e pensare al tuo parente che sta tra le fiamme tutto intero, non solo un dito, e dire aiuto, mi sto bruciando un dito, solo un dito ti bruci, lui sta bruciando tutto e tu di lui non te ne importa niente, crudele, oh fratello crudele, crudele pure io, crudeli siamo tutti. E pensiamo di essere buoni cristiani, crudeli però, crudeli. Allora io inviterei tutti quanti, vero? Ma lasciate stare tutto ciò che vi fa perdere tempo, che lo pagherete in purgatorio tutto il tempo perduto sulla faccia della terra, perché non l'abbiamo usato né per la nostra santificazione e neanche per la liberazione delle anime del purgatorio, nostri cari e nostri fratelli più prossimi, diciamo il tuo prossimo, non devi andare a cercarlo a 40 miglia da casa tua, il tuo prossimo è quello del sangue tuo, della tua famiglia. E poi ci sono i viventi che non vivono in grazia di Dio, i tuoi parenti, quanto preghi, quanto offri, quanto soffri per questi prossimi tuoi viventi, per cui sei crudele sia verso quelli morti, verso quelli che sono ancora viventi. E allora vedete, qui sbuca fuori di nuovo Caino. Sono forse io custode di mio fratello? Ah, Caino, tu credi di andare in paradiso con la testa che ti ritrovi? Vedrai, vedrai e sentirai. Dice, dove l'hai lasciati i tuoi cari, i tuoi prossimi più vicini? Cosa hai fatto per loro? Ah, questo sarebbe l'amore del prossimo? Ma non è neanche l'amore verso di me, dice il Signore, perché di quello che ti ho detto non hai messo in pratica niente. Per cui stiamo attenti e cerchiamo di mettere la testa a posto, ma smettiamo con le nostre abitudini malvagie, abitudini perditempo, chiacchierate infinite al telefono che non finiscono più, messaggini che non finiscano mai, televisione, eccetera, e internet e così, ma volete stare in purgatorio tutto il tempo che avete passato, che avete perso attorno alle cose che non servivano per la salvezza dell'anima? Cari miei, l'angelo del Portogallo ai 3 bambini che stavano giocando gli ha detto: ma che fate? Giocate, pregate, pregate molto e offrite sacrifici costantemente. A 3 bambini che giocano, ma tu come te la caverai davanti al Signore, davanti a tutti gli angeli, a tutti i santi? Direi: ti facciamo vedere il filmato di tutti i tempi che tu hai perso. Pensate un po', il tempo che noi sprechiamo attorno a cose che non giovano per la nostra salvezza. Ecco, c'è anche una bella iniziativa, se voi, non so, quelli che hanno questi marchingegni, vero? Se voi scaricate Telegram, vero? E poi andate su, scaricate Telegram e poi potete entrare nel canale di Stella Matutina. Tutti i giorni sentirete la meditazione I Novissimi di Padre Stefano. E abbiamo diffuso questa cosa e la gente dice: Claudio, tu non immagini che grazia, perché basta accendi e ascolti, per cui non serve che vai in cerca di niente, non devi andare a casa, 10 minuti di meditazione sulla morte, ecco, sul giudizio, sul paradiso, sull'inferno, quelle sì che sono cose importanti, e quando ascolti quelle cose lì non hai certamente, non hai più desiderio di sprecare tempo, che ne hai già sprecato troppo. Bene, Anna, io però a questo punto vorrei fermarmi, perché so che tu sei nutritissima, cioè nel senso spiritualmente, sì. Vero? Spiritualmente. Però queste cose io non riesco a tenerle dentro, no? Perché sono cose logiche, evidenti, però non ne parla, non dico nessuno, ma sono così pochi quelli che ne parlano, che è una miseria proprio, è una miseria sentire solo sciocchezze dalla mattina alla sera e politici che dicono un sacco di balle, si scontano, promettono, non mantengono, scandali di qua. Ma cosa siamo ad ascoltare questo triste spettacolo degli uomini di questo mondo? Gesù dice: guardatevi dagli uomini, no? E qui dice: non li guardate sti uomini, perché dovete aver paura degli uomini, capite? Guardate alle cose di lassù, cercate le cose di lassù. Bene, Anna, leggi.
Sì, la tutto. Prima lettura. Sì, certo. Sì. Eccomi, no, sono anche necessarie, non solo evidenti, Claudio, queste tue, ecco, sottolineature.
Esternazioni.
Sì, veramente, sì, ringraziamo proprio Radio Buon Consiglio, diretta dall'Immacolata. Allora, l'Apostolo spiega che come nel corpo umano ogni membro ha la sua importanza e la sua funzione specifica, similmente ogni fedele è costituito membro del corpo mistico della Chiesa e ha una determinata funzione in virtù dei particolari doni concessi dallo Spirito Santo. Essendo dunque la Chiesa un corpo solo, ogni cristiano la può arricchire se vive una vita di grazia e di fedeltà. Parimenti però ogni cristiano può far soffrire tutte le membra del corpo mistico se conduce una vita di peccato. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo, e ciascuno per la sua parte. Siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia la eserciti, secondo ciò che detta la fede. Chi ha un ministero attenda al ministero. Chi insegna si dedichi all'insegnamento. Chi esorta si dedichi all'esortazione. Chi dona lo faccia con semplicità. Chi presiede presieda con diligenza. Chi fa opere di misericordia le compia con gioia. La carità non sia ipocrita. Detestate il male, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene. Siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi. Siate premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia. Piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti, gli uni verso gli altri. non nutrite desideri di grandezza. Volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Passo alla meditazione di Don Dolindo.
Sì.
Sì. Vuoi aggiungere qualcosa, Claudio?
No, beh, questi carismi, praticamente questi doni, no? Perché ogni tanto senti dire, io c'ho il carisma. A me hanno chiesto un giorno, mi dicono, Claudio, ma tu che carisma c'hai? Dico, io c'ho il dono di fare i peccati, no? Perché la gente subito s'appiccica e pensa che siamo tutti speciali, ma attacchiamoci a Gesù Cristo e alla Madonna che hanno tutti i doni, vero, per noi, tutte grazie che sono per noi. Attacchiamoci a loro, no? Dopo doni, carismi, diciamo che chi veramente li ha, li nasconde, li mette in mostra. Vabbè. Allora, Anna, leggi pure, perché Don Dolindo è maestro di queste cose, e bisogna umiliarsi. Cioè, il dono della vergogna, io non ho mai sentito nessuno che l'abbia chiesto, no? Sarebbe il più importante.
Dei carismi, certo, veramente. Allora, la legge fondamentale della perfezione cristiana è l'umiltà e la carità. Per l'umiltà il cristiano non deve presumere di sé e neppure dei doni particolari che ha ricevuto dal Signore, quasi che questi lo potessero costituire al di sopra degli altri. Per la carità deve considerarsi come membro del corpo mistico della Chiesa, in armonia con tutti gli altri. Deve amare sinceramente i propri fratelli ed essere loro di aiuto per amore di Dio. Nel dare questi insegnamenti così importanti per la vita cristiana, San Paolo non si contenta solo di esortare con deferente bontà, ma si riveste di autorità e fa appello all'esplicita missione che ha avuta da Dio, in virtù della grazia che mi è stata conferita, cioè in forza dell'autorità che ho da Dio, per grazia sua come apostolo. Io dico a quanti sono tra voi, o come dice il testo greco, io dico a ciascuno di voi in particolare, di non stimarvi più del dovere, ma di nutrire sentimenti giusti e modesti, e ciascuno secondo la misura della fede donatagli da Dio. In quei tempi erano comuni tra i cristiani gli speciali carismi dello Spirito Santo e quindi le azioni straordinarie e i miracoli che li accompagnavano. Questi carismi, per quanto gratuiti e dati per il bene e l'edificazione della Chiesa, erano proporzionati alla fede di colui che li riceveva. E per questo San Paolo li chiama misura della fede. Erano i grandi segni concessi dal Signore a quelli che credono e davano a chi li riceveva una particolare missione per il bene delle anime. Non erano privilegi annessi alla santità personale, ma erano come le attività e le funzioni delle varie membra del corpo della Chiesa. San Paolo considera infatti la Chiesa come un corpo mistico vivente e la paragona al corpo naturale, nel quale ogni membro ha una particolare funzione per il bene di tutto l'organismo. L'occhio ha la potenza di vedere, l'orecchio di ascoltare, eccetera, e tutte insieme le membra e gli organi servono scambievolmente per il proprio bene e per quello di tutto l'organismo. Nello stesso modo, tutti i fedeli formano in Cristo un solo corpo e ad uno sono membra gli uni degli altri, con particolari doni dello Spirito Santo che costituiscono la loro particolare funzione. Si è detto e si dice che questi doni abbondavano nella Chiesa primitiva e le particolari necessità di quei tempi. E si è un po' abusato di questo concetto, quasi che noi non fossimo nelle stesse necessità. Oggi, specialmente che siamo in tante cose assai peggiori dei pagani e che più di essi abbiamo bisogno degli splendori dello Spirito Santo per vivere nella Chiesa una vita soprannaturale. Nella Chiesa primitiva abbondavano i doni, perché abbondava la fede il ministero sacro, l'insegnamento, il comandare, le opere di misericordia ed ogni attività del corpo della Chiesa era compiuta per la fede nello Spirito Santo. I frutti che se ne avevano erano grandiosi e miracolosi. Noi, invece, ci appelliamo alle forze umane, all'abilità nel compiere il ministero, alla cultura, alla scienza, spinta fino alle tenebre del razionalismo nell'insegnare, alla destrezza politica nel comandare, al genio dell'organizzazione e alla sensibilità del cuore nel fare le opere della misericordia, eccetera. Ci ha sopraffatti la prudenza della carne ed operiamo in modo tutto naturale, mancandoci l'umiltà dell'anima e la semplicità della fede. È per questo, è solo per questo che siamo poveri di Spirito Santo e che in mezzo a noi sono così povere le sue gloriose manifestazioni. Ripetiamolo, per considerare di più una verità così importante. Non è perché la fede può riguardarsi ormai assodata e fondata, che lo Spirito Santo non si effonde come nei primi tempi della Chiesa, ma è perché la nostra fede si è illanguidita a tal punto da non saper attrarre nella vita le grazie e i doni dello Spirito Santo. Preferiamo, per il maledetto orgoglio, di appoggiarci alle nostre forze e più che cercare le anime illuminate dallo Spirito Santo, cerchiamo gli specialisti delle discipline umane e quelli che possono avere un maggiore prestigio. Questo stoltissimo criterio, non rare volte, è quello che ha guidato nella Chiesa la scelta agli alti posti di responsabilità. E per questo si sono avuti persino vescovi e papi che non sempre sono stati all'altezza del loro ministero, come è evidente dalla storia. Dissimularlo significherebbe fare incancrenire una piaga pericolosa e significherebbe manomettere l'onore stesso di Dio, attribuendo alla sua provvidenza quello che gli uomini fanno, prescindendo proprio dalla sua provvidenza. Se non si scuote questa terribile cappa di piombo, non è possibile attrarre nella Chiesa carismi dello Spirito Santo che la sostengono e sono il vero segreto della sua vita gloriosa e soprannaturale. Avendo San Paolo raccomandato di contentarsi ciascuno dei particolari carismi ricevuti dallo Spirito Santo senza presumere per essi di gloriarsene innanzi agli altri, specifica a mo' di esempio alcuni di questi carismi, indicando come servirsene a vantaggio dell'unico corpo della Chiesa, avendoli ricevuti non per proprio merito, ma per particolare grazia del Signore. Chi ha la profezia, aggiunge l'Apostolo, se ne serva secondo le norme della fede. Chi il ministero eserciti il ministero, chi ha il dono di insegnare, insegni. Chi quello di esortare, esorti. Chi dà del suo lo faccia con semplicità, chi comanda lo faccia con sollecitudine, chi fa opere di misericordia le compia con gioia. Il dono soprannaturale di eccitare e stimolare gli altri alle virtù per mezzo di discorsi ispirati e all'occorrenza di predizioni del futuro e di scrutazioni del segreto dei cuori, questo costituiva il dono detto della profezia. San Paolo raccomanda di servirsene secondo le norme della fede, perché non avvenga che chi ha cominciato a parlare sotto l'ispirazione dello Spirito Santo parli poi secondo la propria ispirazione e induca gli altri in errore. Per evitare questo è necessario che egli abbia come controllo delle sue parole la verità della fede, contenute nella scrittura e nella tradizione, in modo da rigettare immediatamente quello che è contrario a quella verità. Che il dono di insegnare insegni, soggiunge San Paolo. Chi quello di esortare, esorti. Si può insegnare per dottrina nella spavalda posa di chi sa e crede di sapere, e si può insegnare per dottrina per interiore emozione dello Spirito Santo, penetrando le anime con una particolare comunicativa che nessun dottore possiede. Questo avviene in modo particolare nell'insegnamento delle scienze sacre. Questi sono i veri dottori della Chiesa, emuli dei suoi grandi e santi dottori. Questi incrementano la sapienza vera e la pietà, che non possono mai essere separate. Questi dovrebbero essere nei seminari e nelle università, per non aversi una generazione di incapaci ad approfondire la verità e capaci solo di razzolare tra le immondizie della traviata ragione, beccando ogni tanto come cosa viva qualche vermiciattolo brulicante nel fondo delle aberrazioni moderniste. Dai dottori ridotti a gracilanti altoparlanti, razionalisti e modernisti ne abbiamo fin troppi. Queste parole vuote, queste pentole vuote, non sanno riempirsi che di rifiuti, perché non sanno cogliere il grano e i frutti celesti nelle esuberanti aiuole dello Spirito Santo. Chi ha il dono di esortare, esorti, dice San Paolo. E con queste parole allude a quel particolare carisma dello Spirito Santo che fa scuotere, mediante parole adatte, i cuori e le volontà degli uomini alla pratica delle virtù e al rinnovamento interiore. È il gran dono di penetrare le anime e di commuoverle, senza urtarle e senza suscitare reazioni. È un dono che ci fa essere canali di grazia e di misericordia, giacché è solo Dio che può penetrare e toccare questa nostra anima terribilmente orgogliosa e presuntuosa. Chi dà del suo, lo faccia con semplicità, cioè senza ostentazione e senza taccagneria, pensando di donare unicamente per amore di Dio. Si dona quando si ha carità e quando si è distaccati da tutto. E questo è un dono dello Spirito Santo, giacché l'egoismo e l'avarizia personale ci portano ad accentrare tutto in noi, rendendoci meschini e spilorci. Dovremmo e dobbiamo domandare questo gran dono al Signore, poiché addestra la nostra anima quel santo distacco da tutto ciò e rende così meno inceppata la vita. Altra cosa difficile comandare, ossia il governare, il dirigere gli altri e il presiedere a quelle opere di misericordia che sono dirette all'alleviamento delle miserie altrui. Chi sta a capo e cerca solo gli onori che gli vengono dal suo posto elevato non ha alcuna sollecitudine del bene vero dei sudditi e diventa solo un personaggio coreografico. Apriamo il cuore allo Spirito Santo e l'anima nostra sia come la tela preparata perché egli vi dipinga, per così dire, gli ineffabili disegni del suo amore. Rendiamoci così docili alla sua azione da essere nelle sue mani suoi strumenti. Come andrebbe bene il mondo nella sua vita se lo Spirito Santo lo reggesse per quelli che presiedono e se i cuori fossero ripieni della sua infinita carità. Se fossimo veramente coscienti della nostra inettitudine nel compimento dei nostri doveri e dei nostri uffici, staremmo in continua preghiera, implorando la grazia e l'aiuto dello Spirito Santo. Il Signore ci accresca questo riconoscimento della nostra nullità e ci dia il gran dono di affidarci a Lui e di far capo a Lui in tutte le nostre attività, in modo da vivere di Lui e operare per Lui e in Lui. Amen.
Amen. Anna, sai, mentre, a parte che Gondolindo è il poeta, diremmo così, dello spirito, perché spiega le cose e chi ha orecchie per intendere, intende, per cui ci ha mostrato come debbono essere tutti coloro che hanno carismi dati anche dalla posizione che occupano. Ma c'è sempre il rischio, vero, di uscire di strada, per cui uno che ha un carisma lo può usare male. Avrebbe un carisma ma non lo usa bene, lo usa alla rovescia. Voi pensate, per esempio, un sacerdote, no? Ha dei doni particolari perché è sacerdote. Ora, per fare il bene naturalmente, ma se il sacerdote fa del male, diciamo che ne fa non so quante volte più di uno che non è sacerdote, perché i doni che ha, invece che usarli a gloria di Dio, li usa al contrario. Voi guardate, ad esempio, Lucifero e tutti i suoi compagni, bene, questi, sapete i doni che hanno questi? Ma Lucifero, voi non immaginate, tutti i doni che il Signore gli ha dato, non gli ha tolto neanche uno. Gli manca l'umiltà. Ma per il resto, vedete, durante un esorcismo c'era il sacerdote che ha citato una frase del Vangelo. Ha saltato, non so, una parolina, qualche cosa, insomma, ha saltato qualcosa, subito gli ha detto ignorante, gli ha detto dell'ignorante, cioè, e il Vangelo dice così, per cui il demonio, il Vangelo lo sa meglio dei teologi nostri e lo capisce bene lui, ma è per quello che lo combatte, no? Se tu dai una spiegazione storta, è lui che ti ispira a insegnare cose che Gesù Cristo non intendeva, perché è il falsario, ma diciamo lui le cose dritte le sa tutte, è che per odio le propone tutte storte, però vedete i doni, chi più ha avuto, a chi più è stato dato più sarà richiesto, per cui lasciamo stare i doni se proprio il Signore non vuole che tu li abbia, perché è una responsabilità grandissima. Cioè tu devi rendere conto dei talenti che ti ha dato, devi moltiplicarli, per cui non andiamo in cerca di doni, cerchiamo di amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, sopra ogni cosa e del prossimo come noi stessi. Abbiamo da pregare per i mariti, per le mogli, per i figli, per i parroci, per i vescovi, per i cardinali, per il Papa. Dobbiamo pregare per le anime del purgatorio. Non abbiamo tempo da perdere, dobbiamo assolutamente usare del dono del tempo in modo da glorificare colui che per grazia ce lo concede. Bene, io direi, Anna, a questo punto chiediamo una pausa musicale, vero?
Certo, sicuramente. Perché poi, sì.
Poi abbiamo anche il Santo Vangelo, ma la nostra religione è meravigliosa, e se succede quello che sta succedendo, perché mi tocca sentire cose incredibili, no? E noi vogliamo andare d'accordo con persone che sono blasfeme, no? Ma come si fa? Ma come si fa? Che il capo là dei musulmani d'Egitto dice che Maometto ha detto così, ha detto che Maometto, la Madonna nostra, vero? Dice Maometto ha detto che farà parte del suo harem in paradiso, ma capisci, c'è blasfemo, ecco. Però noi abbracciamo sta gente qua e vogliamo andare d'accordo con loro, ma andiamo d'accordo con Gesù Cristo, benedetti, non andare d'accordo con i blasfemi, ma come si fa? Ma comunque siamo arrivati qua, siamo impantanati, vero? E non facciamo un passo avanti, ma ci sprofondiamo sempre di più. Giorno per giorno tu vedi che ci stiamo sprofondando sempre di più. E va bene, allora Anna, chiudiamo questa benedetta pausa musicale,
certo. Io
e
ricordo.
Procediamo.
Ecco, benissimo.
Sì, il numero di telefono.
Sì, sì, lo ricordo agli ascoltatori 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria, cari amici radioascoltatori, io leggevo il Salmo anche, breve perché leggo soltanto, dice così, custodiscimi Signore nella pace. Vedete che qualcuno vuol toglierci la pace tormentandoci con cose strane, con notizie balorde, con ogni sorta. Signore, custodiscimi nella pace. E il Signore è Lui. Diciamo delle cose sue, ci pensa il Signore, vero? Noi dobbiamo pregare che faccia presto, che faccia secondo la sua volontà, ma stare nella pace del Signore. Allora, dice così, Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Però vedete, la persona umile, quando si ritrova a far qualcosa di buono, diciamo che rende grazie a Dio, ma ha, diciamo, una reazione nell'umiltà, se la persona è ben custodita, vero, dall'angelo custode, dalla Madonna, perché dice, non pensa io ho detto qualcosa di buono, ho fatto qualcosa di buono, dice, mamma mia, povero me, che responsabilità, vero, ho detto queste cose, e se poi le dico e io stesso non le faccio, povero me, sono più colpevole di quelli che le ascoltano, per cui chi le dice, ecco, quando ha finito di dirle, sta male, non è che sta bene, sta male perché dice quante cose il Signore oggi mi ha fatto dire e io queste cose le devo vivere per primo e non lo sto facendo, per cui sta male, si umilia davanti a Dio, altro che gonfiarsi, brutto segno quello là. Io invece resto quieto e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. Cioè, il bambino che sta in braccio alla mamma attende tutto dalla Madonna, perché di se stesso non si fida, sta bene soltanto in braccio a sua madre, che ha timore, ecco, quando la mette a terra, e qualche volta ci sono i bambini che non vogliono andare a terra, vogliono stare in braccio alla mamma, dovremmo fare così anche noi. Vero, altro che dire io ho fatto, io dico, io ho detto, per carità, sono responsabilità da spavento. Bene, Anna, c'è il Santo Vangelo da leggere.
Certo, ecco, allora in questa parabola il padrone simboleggia il Signore, che ha invitato anzitutto il popolo eletto a far parte del banchetto della vita eterna, accogliendo i frutti della redenzione, ma avendo questi declinato l'invito, Dio invita i suoi servi, ossia invia i suoi servi, ossia gli apostoli e i popoli pagani, perché convertendosi partecipino al convito eterno. Non lasciamoci sfuggire gli inviti ad una vita più cristiana che il Signore ci manda attraverso i suoi rappresentanti. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo uno dei commensali, avendo udito questo, disse a Gesù, «Beato, chi prenderà cibo nel regno di Dio?» Gli rispose, «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati, «Venite, è pronto!» Ma tutti, uno dopo l'altro, cominciarono a scusarsi. Il primo disse, ho comprato un campo e devo andare a vederlo, ti prego di scusarmi. Un altro disse, ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro disse, mi sono appena sposato e perciò non posso venire. Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo, «Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi, gli zoppi». Il servo disse, «Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto». Il padrone allora disse al servo, «Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, perché la mia casa si riempia, perché io vi dico, nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena.
Pensa un po', da spavento, eh.
Terribile, ti manca.
È per terribile, ma però uno legge parola di Dio e avanti senza pensare, ma il Signore ti ha parlato e tu devi applicare a te stesso. Quante volte tu hai da fare altre cose, no? Lo so che talvolta chiedo aiuto a qualcuno, dico guarda ci serve da fare un servizio per le suore, cioè, ah ma io sono impegnato, ma non ho tempo. Alla fine mi ritrovo che, dice, sono sempre in mezzo a ste cose, no? E quando cerco aiuto dice, ma Claudio tu anche vai avanti adesso con l'età, per cui devi trovare qualcuno che ti aiuti, che ti sostituisca. Io l'ho chiesto a padre Stefano, mi ha detto, e trovalo tu, nel senso che non è facile, perché oggigiorno sono tutti bravi, né? Però quando c'è da far fatica, generalmente ognuno c'è da fare qualche cosa di diverso. Ma vedete, la generosità, se tu, quando tu chiedi le grazie, il Signore ti risponde, ah, c'ho da fare, non posso mica risponderti, pensa che bella risposta, no? E dice, io continuo a chiedere ma non ricevo niente. E Gesù ti dice, sai quante volte io ho chiesto a te e tu non mi hai ancora dato nulla, adesso aspetta anche tu. Tant'è vero che in purgatorio proprio c'è il posto più basso del purgatorio, sapete cosa succede là dentro? Che non arrivano né suffragi né preghiere, non arriva nulla. Nonostante preghino per te che stai nel profondo del purgatorio. Sai perché? Siccome tu sei stato sordo ai richiami del Signore durante la vita, devi pentirti di questa sordità, di questo non dare retta alla chiamata del Signore. Adesso, per farti pentire, cosa succede? Che tutti quelli che pregano per te, io non ne faccio conto, cioè sono sordo ai richiami dei tuoi parenti. Per cui tu dirai, cosa ho fatto io a non dare retta al Signore? Adesso sono qui che peno ed è Lui che non dà retta. Per cui hai l'occasione di piangere i tuoi peccati, hai l'occasione di piangere la tua sordità del cuore, visto che il cuore ha l'orecchietta destra e l'orecchietta sinistra. Essere sordi e quelli attaccati alla testa è un discorso, ma essere sordi alle orecchiette del cuore è un altro discorso, quello là. Per cui vedete che strano, abbiamo quattro orecchie, due nel cuore e due nella testa. Ma guarda un po'. Vabbè, Anna, leggi l'abbondanza di Don Dolindo, ma ascoltatelo, perché Don Dolindo è infuocato d'amore ed è veramente lo Spirito Santo. È Padre Pio che l'ha detto al Vescovo, gli ha detto, non vi perdete una parola di questo santo sacerdote, dice, perché quello che scrive, è vero, e quello che dice viene tutto dallo Spirito Santo, cioè Padre Pio dice così al Vescovo, vero, di Don Dolindo.
Pensa un po', davvero, che grazia, ecco, poterlo leggere e poter avere i suoi scritti qua a nostra disposizione.
Ti auguro, di leccarti le labbra quando hai finito di leggere.
Hai ragione, andrebbero letti in ginocchio proprio davvero, sì. Bene, allora, la grande cena preparata da Dio alle sue creature nella redenzione. Quando Gesù esortò il fariseo a invitare a pranzo i poveri, gli storpi, i zoppi e i ciechi, pensò certamente al grande invito del Padre Celeste alle sue creature nella redenzione e parlò con tanta profonda tenerezza che uno dei commensali ne fu colpito. Intuì il suo pensiero ed esclamò, «Beato, colui che mangerà il pane nel regno di Dio!» Egli aveva dovuto sentire altre volte Gesù parlare del regno eterno come di un convito, ed ascoltandolo ora se ne ricordò, e con quell'esclamazione glielo ricordò, per ascoltare ancora dalle sue labbra, una bella parabola. Gesù, che sapeva d'essere venuto a dare agli uomini un banchetto celeste, non poteva parlare di questo soggetto senza sentire nel cuore e trasfondere nelle parole tutta la sua tenerezza. Egli lesse nel cuore del commensale il desiderio di riascoltare il racconto ed esclamò: «Un uomo fece una grande cena ed invitò molti. Stando a tavola, la parabola prendeva un carattere più vivo e Gesù la raccontò volentieri per trarre da quel banchetto un insegnamento salutare. Gli invitati ad un pranzo presso gli ebrei, cioè gli inviti ad un pranzo presso gli ebrei, si facevano molto tempo prima. Quando poi si avvicinava l'ora del convito e tutto era pronto, si mandavano i servi ad avvertire e ad accompagnare i commensali. Perciò Gesù soggiunse che il padrone della casa, all'ora della cena, mandò un servo a chiamare gli invitati, dicendo loro che il desinare era pronto. Tutti, però, molto scortesemente, cominciarono a scusarsi. Si erano così poco dato pensiero del banchetto che avevano proprio in quel giorno stabilito di dar corso ai loro affari, e uno di essi addirittura di sposare. Uno disse che aveva comperato un podere e doveva andare a vederlo. Un altro che aveva comprato 5 paia di buoi ed aveva necessità di provarli. Un terzo disse più recisamente, più scortesemente, che aveva preso moglie e perciò non poteva venire. Gli altri usarono una certa forma nel rifiutare e dissero al servo: «Di grazia, abbimi per scusato». Ma chi aveva preso moglie, frastornato com'era ed impegnato al suo banchetto nuziale, disse recisamente che non poteva venire. Il padrone ne fu sdegnato. Chi prepara con amore un banchetto fa spese insolite e si stanca in un maggior lavoro, quindi piacere che si mangi. A volte prepara anche qualche sorpresa, qualche cibo ricercato, e sta tutto preoccupato di riceverne gli elogi e di vederlo gustare. Nel suo dispiacere, non volendo che si perdesse ciò che aveva preparato, disse al servo di andare per le piazze, per le contrade della città e raccogliere i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi, invitandoli a venire essi a mangiare. Solo questi infelici, infatti, all'ora di pranzo potevano trovarsi in bisogno e trattenersi sulle pubbliche vie in cerca di carità. Il servo li chiamò, ma essendovi ancora posto, il padrone gli ordinò di andare a raccogliere per le strade di campagna, fiancheggiate dalle siepi, altri poveri abbandonati e forzarli con modi affettuosi a venire al banchetto. Lungo le siepi, infatti, ci potevano essere solo i poveri più abbandonati, i quali avevano vergogna di comparire in pubblico o temevano di essere vessati per qualche loro malanno, ed essi dovevano essere sforzati ad entrare. Così si riempì la sala del banchetto. Il padrone protestò che nessuno di quelli che avevano rifiutato l'invito avrebbero assaggiato la sua cena. Questa sua protesta potrebbe apparire inutile, dato che essi avevano già rifiutato, ma Gesù volle dire che chi rifiuta il banchetto della vita, nel giudizio universale, si accorge di aver errato. Inutilmente desidera allora di prendervi parte, giacché allora sarà per sempre finito il tempo della prova. La chiusa della parabola riguarda la sua applicazione spirituale, e l'applicazione Gesù non la fece, perché altre volte l'aveva fatta, e per non urtare i farisei che erano presenti. L'uomo che fece la grande cena è Dio, che preparò grandi grazie ai suoi fedeli con la redenzione, e vi invitò prima di tutto il popolo eletto. Ma Israele, distratto dalle sue aspirazioni materiali, dai beni terreni e dalle aspirazioni sensuali, non ricevette l'invito e rifiutò le grazie. Dio allora mandò i suoi apostoli per tutta la terra, tra i pagani, poveri di grazie, storpi nella vita, ciechi, perché privi della verità, e zoppi, perché incapaci di muoversi soprannaturalmente, raccogliere fra essi i novelli invitati alla grande cena. I pagani risposero all'invito, ma poiché vi sarà ancora luogo per completare il numero degli eletti, Dio manderà i suoi servi negli ultimi tempi a chiamare alla fede i popoli più poveri e più lontani, i selvaggi che abitano nelle foreste, le genti più abbandonate, e li raccoglierà nella Chiesa, banchetto di vita, e nel suo regno banchetto di eterna gloria. Dio li sforzerà ad entrare, non con la violenza, ma con grandi grazie, e li farà entrare non contro la loro volontà, ma conquistandoli con la misericordia e la carità. Abbiamo perciò tre inviti al banchetto delle grazie: quello fatto per amicizia al popolo eletto, quello fatto per misericordia ai pagani e quello fatto per eccesso di bontà ai popoli selvaggi. Dio, che ama donarsi alle sue creature per renderle felici e che si dona rispettando la loro ribeltà, non ha limiti nella sua misericordia e chiama continuamente alla vita, elargendo ad altri popoli le grazie rifiutate da quelli che sono invitati per primi. La moderna, disagiatissima civiltà, fatta tutta di aspirazioni immateriali, di traffici e di piaceri brutali, apostata da Dio, rifiuta il banchetto della vita. Il Signore allora chiama i cosiddetti popoli incivili, li fa partecipi delle grazie e mostra che innanzi a Lui non ci sono differenze e che Egli non è accettatore di persone. La grande cena del Signore è il banchetto eucaristico, cena mirabile di grazie alla quale Egli invita le anime. E com'è vergognoso l'atteggiamento di queste innanzi ad un dono così grande. Alcune, prese dalle preoccupazioni della vita materiale, dicono di non potervi andare e perdono il loro tempo nell'acquisto insaziato di beni terreni. Altre, assorte nei commerci, non sanno trattare che di buoi, di maiali, di stoffe, di mercanzie, e perdono miseramente l'ineffabile tesoro della comunione. Altre infine si lasciano trascinare dal vortice della vita sensuale e non sanno apprezzare i tesori ammirabili della vita eucaristica. È penosissimo vedere deserto l'altare, banchetto di immensa felicità, ed è penosissimo vedere le povere creature perdersi miseramente nelle stupidissime e molte volte mortali gioie terrene. Quando si pensa al movimento della vita c'è davvero da piangere, pensando agli innumerevoli infelici che in essa si agitano e si dilaniano. Quanti uomini sono lontani dai sacramenti, quanti cercano come conforto della vita quello che la dilania, quanti vivono da disperati nel tempo e nell'eternità. Noi, che abbiamo la sorte di servire il Padre Celeste, non dobbiamo mai stancarci di invitare le anime al banchetto della vita e non dobbiamo mancare mai all'invito giornaliero alla mensa celeste per poter un giorno partecipare alla mensa eterna, nella gloria eterna. Amen.
È commovente sentire queste cose, no? Cioè, il Signore non sa più che cosa fare per renderci felici. E noi, naturalmente, che queste cose le conosciamo, dobbiamo sforzarci e pregare, con la Madonna, venendo a dire: pregate per la conversione dei poveri peccatori, perché questi poveri peccatori partecipino, ecco, al banchetto. E naturalmente noi pregando otteniamo la grazia che questi nostri fratelli si ravvedano, e praticamente costringeteli ad entrare. Vedi, se c'è qualcuno, vedi, dipende da chi li costringe, nel senso che li costringete a suon di preghiere e sacrifici, non è che puoi costringerli a calci nel sedere, voglio dire, la costrizione talvolta uno pensa che si debba fare così, no, diciamo la costrizione è che se vi ricordate il buon samaritano porta il malcapitato alla locanda e gli dice, ecco qua, pago io, se non bastasse al mio ritorno ti do anche il resto, per cui vedi che lo vuole salvo a tutti i costi, per cui in pratica lo costringe pagando alla salute eterna. Anche noi così dobbiamo fare, perché il buon samaritano deve essere ogni buon cristiano, ecco, più che dire buon samaritano, il buon cristiano ha questa vocazione, non deve darsi pace. Tu puoi fare il bene, non lo fai e perdi tempo in cose sciocche, e dirà, ti ho mandato lungo le siepi a raccogliere anche i più disperati, e tu cosa hai fatto? Non ci sono andato, in pratica non ci sono andato, perché oggigiorno hanno inventato che si salvano tutti, che non serve fare nulla, per cui anche questa è un'altra tentazione diabolica. Mentre il Signore dice andate lungo le siepi, cercate, qualcuno dice no, ma non serve, no, no, tanto è già tutto pagato, parola di Martin Lutero, capite? Aiuto, poveri noi, ma poveri anche coloro che ci propongono queste cose, perché non sanno quello che fanno, veramente. Bene, allora Anna, c'è qualche fioretto profumato?
Sì.
C'è qualche fioretto
la
profumato?
Le suppliche dal purgatorio, San Tommaso d'Aquino era molto devoto delle anime del purgatorio. Per esse offriva preghiere e sacrifici in modo speciale per i defunti che aveva conosciuto e che erano della sua parentela. Quando era professore di teologia all'Università di Parigi, perdette una sorella che morì nel monastero di Santa Maria di Capua, di cui era badessa. Appena il santo venne a conoscenza della sua morte, con fervore ne raccomandò l'anima a Dio. Alcuni giorni dopo la sorella comparve, scongiurando di usarle pietà, di continuare, anzi raddoppiare i suffragi, perché soffriva tanto tra le fiamme del purgatorio. Il santo si diede premura di offrire a Dio tutti i sacrifici e le preghiere che poteva, e in più domandò la carità ai suoi conoscenti di offrire preghiere. In tal modo ottenne la liberazione della sorella. Poco tempo dopo, infatti, gli apparve la sua anima in tutto lo splendore del trionfo e nella gioia. Non temette di interrogare l'apparsa e domandò che ne era dei suoi due fratelli, Arnaldo e Landolfo. Ella rispose, Landolfo si trova ancora in purgatorio, dove soffre molto ed ha grande bisogno di suffragi. Arnaldo è in cielo e vi gode un alto grado di gloria per aver difeso la Chiesa e il Sommo Pontefice quando contro le empie aggressioni dell'imperatore Federico. Non bisogna mai tralasciare di pregare per i defunti, perché non sappiamo se essi siano liberi o meno dalle pene del purgatorio. Procuriamo inoltre, con una vita esemplare, di scontare il nostro purgatorio già su questa terra. Proposito offrire qualche sacrificio e preghiera in suffragio delle anime dei propri parenti.
E che suffragi e che pene, questo è amore, no? Cioè, il buon samaritano ha liberato questo qua, vero? Cioè, pagando lui di persona. Ma voi sapete quanti parenti abbiamo noi in purgatorio che stanno aspettando che noi li aiutiamo ad uscire di là? Ma addirittura non c'è neanche una catechesi in questo senso, se addirittura quando muore qualcuno ti tocca sentire ai funerali è, dice, il nostro fratello che ha raggiunto l'abbraccio del Padre. Ma cosa stai dicendo? Ma tu stai facendo male a te stesso, perché diventi un falso profeta. Fai del male al defunto e fai del male anche ai parenti, che naturalmente tu li inviti a non far nulla, perché questo tuo congiunto, il vostro congiunto, ha già raggiunto la gloria eterna. Ma magari fosse vero, capito? Allora c'è da pregare per i sacerdoti, ma bisogna pregare tanto per i sacerdoti, ma bisogna offrire ore di adorazione, bisogna offrire, sapete che cosa? Quella preghiera insegnata da San Michele ai pastorelli: credo per quelli che non credono. Se questi hanno perso la fede, come fanno a donarla ai fratelli, no? Adoro per quelli che non adorano, ma questi non hanno tempo di adorare. Spero in che cosa? La speranza è una virtù cristiana. Non si può pensare, ecco, e dare come titolo di speranza, ecco, a nostre interpretazioni sbagliate. Cioè, tu speri, come Martin Lutero, di salvarti senza fare nulla, perché è già tutto pagato. Ma questa speranza è una falsa speranza. Difatti non sta mica in paradiso. I santi l'hanno visto all'inferno. Noi lo proponiamo come nuovo santo. Cosa volete fare? Non potevate nascere in un secolo peggiore, ma infine il mio cuore immacolato trionferà. Perché dopo tutte queste sporcizie, diciamo, di ogni sorta, anche quando si trasforma la verità in qualcosa che non è più verità, anche questo è un peccato grave, è un peccato contro lo Spirito Santo, per impugnare la verità e dire il contrario di quello che intende il Signore, per carità. Non potevamo nascere in un secolo peggiore, però dove abbonda il peccato sovrabbonda la grazia. E voi avete la grazia anche di ascoltare, vero, da Radio Buon Consiglio, quante le vite dei santi, e sentite Don Dolino, che chi ha orecchie per intendere deve stare attento, lui è delicato, ma le dice tutte, le dice tutte e non le manda a dire a nessuno. Rendiamo grazie a Dio che ce l'ha donato, rendiamo grazie a Dio che abbiamo i suoi scritti anche da far conoscere agli ascoltatori. Bene, da parte mia, Anna, tu hai qualche altro esortazione?
No, invito sì gli ascoltatori proprio a sostenere con la preghiera, anche con le offerte, Radio Buon Consiglio, perché possa continuare la sua missione, questo suo apostolato così prezioso. Sì. Ecco, in questo momento di difficoltà, perché le spese sono tante, ecco, anch'io mi unisco al tuo appello. Sì. E faccio, ecco, pressione sul cuore di tutti. Mm-hmm. Bene, grazie.
Benissimo. Ave Maria.
Ave Maria, santa giornata a tutti.